1000 cose da dire.
Ed eccoci di nuovo coricati sulle ali di Pindaro.
E state ascoltando 1000 cose da dire su Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. Oggi parleremo di memoria, qualcosa di scivoloso e mai scontato. La memoria può essere vista proprio come una costruzione narrativa. Possiamo addirittura parlare di memoria finzione, perché la memoria non restituisce davvero il passato. In verità, in qualche modo lo riscrive. E ogni ricordo è un montaggio, un'inquadratura scelta. Ciò che ricordiamo e che abbiamo tagliato via ha un significato profondo. E possiamo anche immaginare che il passato non torna mai come fatto, ma come una sorta di scena teatrale che si riattiva ogni volta, però con attori diversi. Ecco, potrei partire con una provocazione, una domanda provocatoria. È meglio dimenticare tutto o non dimenticare nulla? Quale delle due è una condanna peggiore? Beh, per rispondere possiamo tornare al mito greco, che è un po' la colonna portante della nostra cultura occidentale. Noi conosciamo questa dea chiamata Mnemosine, che è appunto la dea della memoria. Ecco, un mito racconta che Zeus giacque con lei per 9 notti consecutive. E da queste unioni nacquero le 9 muse, patrone della poesia, della storia, della musica, della tragedia, della danza, dell'astronomia, eccetera. La memoria, quindi, se noi risaliamo fino al mito, è posta all'origine d'arte e di conoscenza. Ma da un'altra prospettiva, la dimenticanza ha un valore artistico molto potente. Infatti, un altro mito, sempre greco, racconta come in un antro in Beozia, Trofonio si chiama, ci fossero 2 fontane. Una fontana chiamata Lete, se si beveva quell'acqua si aveva la dimenticanza, e questo se lo ricorderanno tutti coloro i quali hanno studiato il Purgatorio di Dante alle superiori, e l'altra proprio invece Mnemosine, che permetteva il ricordo di ciò che si vedeva nell'aldilà. Quindi bere dalla seconda fonte significava ricordare la verità, mentre bere da Lete significava perdere la memoria del passato. Ecco, io devo ammetterlo, ho una memoria pessima, non ricordo quasi mai niente, soprattutto delle mie avventure passate, e ho addirittura, non so se capita anche a voi, dei ricordi di seconda mano, cioè io non mi ricordo quel dato episodio, mi ricordo che le mie amiche, i miei amici me l'hanno raccontato e magari io ero protagonista o comunque ero uno dei personaggi principali. Ecco, io lo so perché me l'hanno detto, ma non ho un ricordo diretto. Tu come sei messo a memoria, Paolo?
Chi è Paolo? Lo conosciamo?
Allora,
sono messo malissimo, posso dirtelo, sono messo malissimo perché ricordo dei dettagli spesso inutili, di passati inqualificabili, indefinibili, e poi dimentico magari il nome della persona con cui ho cominciato a parlare pochi minuti prima, oppure dimentico anche l'aspetto di alcune persone. Quindi da un punto di vista proprio mio fisiologico la mia memoria è piena di buchi e non ci posso fare un granché se non attrezzarmi in modo da ricordare la gente, o come si fa spesso quando si ha questo tipo di sindrome, arrivare al punto di saper fingere finché e cercare i dettagli mentre la gente ti parla finché non capisci chi sono, e allora poi piano piano li ricollochi e lentamente ricostruisce, quindi poi la conversazione va esattamente nella direzione dove deve andare. Ma questa è la memoria, come posso dire, sociale, no? Quella che ti permette di interagire con le altre persone. Non è la memoria che mi interessa di più. Cioè, se io devo pensare alla memoria memoria o all'oblio degli eventi, guarda, non dovremmo farlo, perché il nostro podcast può essere ascoltato in qualunque momento, però oggi è il 21 di luglio e domenica scorsa c'è stata la celebrazione del G8, e te lo porto come esempio. Sono passati 25 anni da quando il G8 di Genova ha fatto parlare di Genova in tutto il mondo come di una città di guerriglia, di repressione, e dico la parola anche se non dovrei, siamo in una radio universitaria, però a un certo punto possiamo anche prenderci delle responsabilità sulle parole che scegliamo, di repressione, così come di tentativi di spostare l'attenzione su qualcosa che non fosse soltanto quanto siamo belli come paesi ricchi, che sappiamo approfittare degli altri paesi per rimanere sempre ricchi. Ecco, la memoria di quei giorni, io l'ho notato per un evento che abbiamo cercato di organizzare, purtroppo non c'è più, e rimane soltanto in alcuni che quando ne parlano vengono tacciati da altri come ma lascia perdere, ma basta, oppure vengono seguiti e imitati da altri troppo giovani per aver vissuto in prima persona e che di fatto non sanno di cosa stanno parlando davvero, ma usano quello come una sorta di innesco per altre attività, per altre idee, per altre evoluzioni. Prova a farmi la domanda, fammela la domanda, se preferisco dimenticare o ricordare. Non voglio rispondere senza che tu me la faccia.
Paolo, perché ti chiami così, Ti chiami Paolo.
Ah, ecco. Grazie, così me lo segno che magari poi un giorno me lo ricordo.
Preferisci ricordare o dimenticare?
La risposta è ricordare, con la consapevolezza che comunque dimenticherò qualcosa, anche se tenterò di ricordare tutto, e questo mi farà tantissimo male.
Sì, perché dimenticare, lo vedremo all'interno della nostra puntata, è anche una forma di rifugio. Io vorrei parlarvi un attimo di un film che è tra i miei prediletti, si chiama Memento. Moltissimi di voi l'avranno visto perché ebbe molto successo. Stiamo parlando di un film del 2000 diretto niente meno che da Christopher Nolan, e che è considerato davvero uno dei thriller psicologici più innovativi del suo periodo. È celebre soprattutto per la sua struttura narrativa non lineare, che è costruita per far vivere la condizione del protagonista, che soffre di una gravissima forma di amnesia. Ecco, il film racconta la storia di questo ex investigatore assicurativo che, dopo l'omicidio della moglie, non riesce più a formare nuovi ricordi, quindi ricorda tutto quello che era avvenuto prima, ma dopo no. E per orientarsi cosa fa? Usa Polaroid annotate, in cui scrive delle frasi per riattivare dei ricordi, appunti e soprattutto, questa è la parte che a me ha affascinato di più, tatuaggi sul corpo, perché questi non li possiamo in nessun momento perdere. Quindi questa narrazione alterna una sequenza a colori che è raccontata al contrario, quindi dalla fine all'inizio, a una sequenza che invece è in bianco e nero e che racconta in ordine cronologico ciò che avviene. Le due linee, e questo secondo me è l'aspetto geniale, si incontrano al centro del film, formando quindi finalmente un'unica storia. Quindi l'inizio è un po' faticoso, perché noi siamo abituati alla storiella dall'inizio alla fine, magari con qualche flashback, flash forward, ma niente di che. Però dopo diventa davvero interessante, una sfida, un gioco anche con la pellicola. È di quei film che è anche bello rivedere, perché si notano dei dettagli che alla prima visione ovviamente sfuggono, perché uno è impegnato a stare attento appunto nella trama. Ecco, gli spunti secondo me più interessanti di questo film sono la memoria come identità. Leonard, che è appunto il protagonista, non sa più chi è senza i suoi appunti. E poi anche la memoria come inganno, perché ciò che ricorda potrebbe anche essere falso. Noi non ricordiamo solo la verità, noi ricordiamo prima di tutto sempre la nostra versione dei fatti. Ma spesso e volentieri abbiamo dei ricordi sbagliati, errati, confusi, mescolati. E invece ciò che dimentica Leonard e noi che ci specchiamo in lui potrebbe essere essenziale. Poi il concetto di memoria esterna, le fotografie, le note, i tatuaggi. Ecco, noi nella società contemporanea siamo ossessionati da queste forme di memoria esterna. Di tatuaggi abbiamo già ampiamente parlato, e anche di fotografia, perché sono un tentativo di trattenere un istante, una sensazione, un momento. E poi, necessariamente, questo film parla di memoria selettiva. Il film, infatti, suggerisce che Leonard sceglie cosa ricordare per continuare sulla linea della sua vendetta. Ecco, a me piacciono questi film perché quando si finisce di vederli inizia la parte più divertente, cioè quella che ci porta a fare un sacco di riflessioni, a confrontarci tra di noi, a creare davvero un cineforum, non per farci belli, per vedere quanti altri film abbiamo visto, eccetera, ma proprio per andare a fondo di noi stessi, come i grandi libri, i grandi film ci pongono sempre un interrogativo, vero Paolo?
Assolutamente, assolutamente. Diciamo che in effetti io ascoltavo molto tutto il tuo discorso sulla memoria e anche sui film, perché tu sai che come te anche io sono un grande appassionato di cinema e spesso uso il cinema proprio per comunicare, per far parlare le persone su vari argomenti. E ti dirò, nel film di Nolan, che ho visto più volte e che anch'io trovo che sia un ottimo film, magari con ancora alcune pecche, mancava di alcune soluzioni narrative che avrebbe potuto fare meno prevedibili, però effettivamente mette sullo schermo una questione molto importante. Ma se noi non ricordassimo oltre le 24 ore, se la nostra mente risettasse dopo ogni notte e quindi ci facesse dimenticare tutto, cosa succederebbe? Probabilmente rifaremmo un po' gli stessi errori, perché vedi, il film di Nolan va al contrario rispetto a film come Il giorno della marmotta, non so se tu l'hai visto.
Sì.
Ok, che detto così, tra l'altro, è un titolo stupido che ti fa pensare:
sembra,
ma figurati
Disney,
se guardo un film del
film
genere.
Disney.
E invece no, perché è un film, sì, c'è un po' di romantico, c'è un po' di comico, c'è un grandissimo, ci sono dei grandissimi attori, non uno solo, ma ci sono più grandissimi attori, dove invece c'è l'opposto, c'è un personaggio che ripete sempre le stesse 24 ore, quindi gli altri non sanno, ma non è che dimentichino, semplicemente per loro è sempre un nuovo giorno, ma è sempre lo stesso giorno, per lui invece è lo stesso giorno che si ripete e lui ha memoria di tutto quello che ha fatto e quindi può in qualche modo cercare di vedere come può cambiare le cose ricordando quello che potrebbero essere le conseguenze se scegliesse una certa cosa. Quindi è esattamente l'opposto di Memento, no? Cioè è un po' come lo specchio che riflette, ma al contrario quello che fa il Memento. A cosa serve ricordare? Perché la gente costantemente fa foto? Oggi noi abbiamo uno strumento che è esattamente l'opposto di quello che dovrebbe fare la memoria. Cioè, quando eravamo bambini, ti faccio un esempio che tu sono sicuro capirai a pieno. Tu hai un amore enorme per i cavalli, giusto?
Sì.
Quindi se io ti dico, bambina, te bambina, cavallo, tu non ricordi soltanto te bambina, anzi di te bambina magari non ricordi neanche, ma ricordi l'odore del cavallo, ricordi il sudore del cavallo, ricordi il vento che ti sfiorava mentre stavi cavalcando. Cioè ricordi tutta una serie di cose e ricordi l'immagine nell'insieme con tutti i colori che rappresentavano andare a cavallo quando eri bambina.
Esatto.
O no?
Sì, sì, proprio così.
Quello è quello che ricordi. Se ti fanno vedere una foto, tu la foto la guardi ma la arricchisci di tutta quella parte lì. Oggi invece tu pensa a quelli che... Io sono stato a un concerto sabato sera, ho passato più tempo a ballare, a scatenarmi, saltando come un folle, perché comunque era una techno abbastanza acida e quindi necessitava questo, che a fare foto in giro. Certo, ho visto giochi laser, ho visto di tutto, ho visto, ma me lo sono goduto, me lo sono tenuto dentro. L'unica foto che ho fatto, l'ho fatta perché a un certo punto insieme ai miei amici eravamo talmente partiti che abbiamo detto, beh, questo va immortalato per future generazioni che si ricordino cosa vuol dire divertirsi a un concerto. Ma io ho visto un botto di gente che non ballava ma che aveva il cellulare in mano per vedere quello che faceva musica. Ma dico, ma la musica non è fatta per guardare quello che fa musica, è fatta per farsi vibrare dentro. Quindi che memoria è quella?
Esatto, perché poi ti perdi il momento, ma con il turismo è ancora più sfacciato, cioè le persone non guardano il panorama, o meglio, ancora peggio, lo guardano nello schermo, la fotografia che hanno fatto del panorama, ma sei lì, goditelo. Poi figuriamoci, io sono una patita di fotografia, ma non la sostituirei mai all'emozione che si prova, potremmo dire così, in presa diretta. Oppure coloro i quali fotografano il cibo, vanno al ristorante al posto che a
scusa,
sventarsi.
Cioè, non potevo evitare di ridere, no, perché l'ho pensato anch'io, ma dico, ma mangiatelo, ma goditelo, ma dai.
Per far vedere agli altri che cose buone che mangiano, a parte che penso che non freghi niente a nessuno,
zero,
a meno che
guarda.
Uno non stia mangiando un cobra, cioè non so, qualcosa di, talmente di particolare.
O si sta facendo mangiare da un cobra, che è ancora
esatto.
Più figo, se vuoi.
Però, cioè, se calasse il famoso tè, vedesse la gente che fa freddare o scaldare i piatti perché deve trovare la... inquadratura giusta e instagrammabile, direbbe, ma questi meritano l'estinzione, e avrebbe anche ragione. Comunque,
esatto,
sempre
sto per dire... ma oggi mi anticipi, perché stavo per dire esattamente la stessa cosa.
Ma perché siamo sulla stessa lunghezza d'onda, perché siamo entrambi due che dimenticano
temo
che
di
dimenticano
sì,
troppo
di sì.
Spesso. A proposito di dimenticanza, io vorrei richiamare un'altra opera straordinaria, questa teatrale, che è l'Enrico IV di Pirandello, che è davvero uno dei suoi capolavori teatrali, scritto nel 1921 e poi rappresentato Teatro Manzoni di Milano l'anno successivo. Ecco, questo è un dramma in tre atti che indaga la pazzia, l'identità, la maschera e la finzione, e lo fa proprio con il tranello della memoria. Ma vi riassumo per coloro i quali non lo ricordano brevissimamente la trama. C'è questo nobile dei primi del Novecento che sta cavalcando, c'è una sorta di festa in costume e sta impersonando proprio l'imperatore Enrico IV. Per una serie di vicissitudini viene fatto cadere da cavallo, picchia la testa e quando si risveglia è convinto davvero di essere Enrico IV, e per 20 anni tutti fingono intorno a lui che sia davvero Enrico IV, quindi stanno al gioco di quello che è percepito come un pazzo. E già questo è interessantissimo. Ma cosa accade? Che a un certo punto il protagonista, di cui tra l'altro non si conosce il vero nome, rinsavisce. Scopre di non essere Enrico IV, ricorda, ma cosa fa? Finge ancora di essere pazzo. Poi, vabbè, non vi sto a dire le altre dinamiche della trama, ma solo che alla fine lui sceglie di essere pazzo, cioè preferisce la pazzia alla realtà, e quindi la memoria in qualche modo lo condanna a una realtà in cui lui deve qualche modo recitare. Ecco, qui ci sono dei temi davvero forti, perché Pirandello prima di tutto ribalta il concetto di pazzia. La vera follia è la società che giudica e che non riesce a tacere, e poi introduce una potentissima metafora, quella della maschera come unica forma di verità, perché quando io mi metto la maschera e decido di impersonare appunto Enrico IV, faccio una scelta di volontà, mentre nella società che viveva Pirandello e ancora di più forse con i social, quella di oggi, sono gli altri a metterci una maschera che noi ci ritroviamo sulla faccia quasi appiccicata e spesso e volentieri recitiamo quella parte quasi naturalmente. Quindi è un dramma dell'identità, ovviamente del tempo perduto e soprattutto dell'impossibilità del ritorno, che può essere vista sia positivamente che negativamente. A volte il passato, soprattutto se ad esempio soffriamo di disturbo post-traumatico, è un mostro che noi non vogliamo che ritorni. Altre volte invece, quando abbiamo i nostri momenti di amarcord, vorremmo tornare indietro noi. Ecco, tanto è impossibile, quindi è un gioco che esiste soltanto nella nostra mente.
La nostra mente fa molti giochi, a volte fa anche una mutazione degli eventi in modo che siano o più accettabili o meno accettabili. Quindi c'è sempre una forma di finzione legata alla memoria. Io penso che, per esempio, molti dei disastri che stanno accadendo oggi, e sto parlando di in modo molto generale, perché possiamo andare da quelli planetari, clima e via dicendo, a quelli politici, le guerre che si stanno scatenando con varie scuse più o meno apparentemente giustificabili, ma di fatto sono guerre e le guerre non hanno mai una giustificazione, sono molto legate proprio al fatto che noi, quando ricordiamo, facciamo un atto di prolungamento della vita. Cioè, ora ti dirò una cosa: noi di fatto, come testa, come cervello, come io, siamo memoria, non siamo presente. Hai mai pensato a questo?
Sì, è vero.
Sì. Perché noi, nel momento in cui stiamo pensando, ma anche soltanto percependo un'immagine, un suono, un sapore, una sensazione tattile, abbiamo un tempo che, per quanto sia velocissimo il contatto, è comunque un tempo che non è zero, è l'unico tempo nulla, è quello che ti dà la presenza, ma abbiamo un tempo tra la sensazione e il cervello che la campiona, che la interpreta e che ci dice cos'è. Il che vuol dire che noi abbiamo il nostro corpo nel futuro, mentre la nostra percezione del presente è passato.
È già passato, è verissimo.
È già passato. E quindi noi viviamo nella memoria. Dopodiché, per definire anche la nostra stessa esistenza, abbiamo bisogno di una coda. E questa coda è fin dove si estende il passato che ricordiamo. Ora, io e te scherziamo, e siamo molto seri allo stesso tempo, sulla nostra mancanza di memoria. Ma non è che non ricordiamo niente, perché quando ti ho detto bambina e cavallo, tu hai ricordato te stessa. Quindi abbiamo delle memorie. Dimentichiamo alcune cose che il nostro io ritiene non indispensabili da ricordare. Ora, la società, che è come un corpo, ma macroscopico, fatto di tante particelle che sono gli esseri umani che ne fanno parte, ha una memoria simile e ha una memoria che a volte è selettiva, e quando non vuole ricordare certe cose e accetta che certi fraseggi possano tornare e possano essere considerati come accettabili, pur avendo memoria delle conseguenze che si hanno quando questi fraseggi diventano poi una realtà, è come siamo noi quando sappiamo che bere troppo ci fa ubriacare, che poi il giorno dopo ci abbiamo l'hangover, ma fanculo, io voglio bere. Capito?
Eh sì. E poi pensiamo anche a una cosa, secondo me, davvero agghiacciante, cioè il giorno della memoria, quello con le maiuscole. Ecco, da qualche anno a questa parte, quella memoria, tutto quel dolore, quella storia, ripetuta giustamente, ha un altro significato. Cioè, non è più quella memoria lì, è stata in qualche modo addirittura inquinata. Perché, come avevamo detto anche in una delle scorse puntate, se non serve a niente la memoria, che significato ha?
E poi, se la limiti a un giorno, che significato ha? Cioè, esatto. Hai ricordato in quel giorno, bene, e poi tutti gli altri giorni no?
Esatto. E nella tua vita no? Sarebbero davvero tante i link che partono da questo discorso, ma il tempo fugge e noi abbiamo il nostro consueto calo di zuccheri che Paolo...
che ci fa ricordare che dobbiamo andare a rispondere a esigenze fisiologiche prima ancora che a esigenze mnemoniche.
Esatto, quindi sarebbe banale invitarvi ad andare a mangiare la Madeleine di Proust, però...
No, qualunque... però è un bell'invito. Trovate la vostra Madeleine, che ciascuno stabilisca qual è la propria Madeleine e la mangi o la assapori o la ascolti o la guardi.
E mi raccomando, evitate di fotografarla.
Ah no, assolutamente.
Se la fotografate, si può fotografare.
No, se la fotografate, ricordatevi che sarete per sempre perseguitati dai nostri spiriti, che sono quelli dell'antifoto.
Esatto. Ciao!
A presto!
Ah, non abbiamo ricordato che avete ascoltato Mille cose da dire, ma del resto noi ci dimentichiamo tutto. Quindi,
ma guarda, perché ricordarglielo quando ce lo siamo dimenticati anche noi? Comunque, esatto. se volessero, visto che alla fine ci è venuto in mente,
potete lasciare un saluto.
Ma sì, lasciate un saluto, un ricordo a radio@unige.it, mettendo nell'oggetto dell'email Mille cose da dire.
Sì, mi sembra giusto. Ciao.